anzitutto grazie. Grazie perché il perché è importante per me. Io sono anzitutto un insegnante, nel senso che ho cominciato ad insegnare facendo supplenze quando avevo 20 anni, 19 anni per realtà. E ho cominciato dalle supplenze nelle scuole elementari, quindi per tanti anni, mentre mi formavo, facevo un lavoro terapeutico su di me, approfondivo la psicologia, che allora non aveva nemmeno l'università, non c'era la facoltà di psicologia ai miei tempi, non c'era, era tutto collegato alla medicina, mentre la psicologia è scienza della comunicazione e del comportamento e viene prima di tutte le scienze, perché comunicare, confrontarsi, il problema non è la psichiatria, la cura delle malattie mentali, il problema è la comunicazione, perché come dice la scuola di Palo Alto in California, ogni disturbo psicologico è un disturbo della comunicazione. Se noi impariamo a comunicare, possiamo riuscire anche nelle situazioni più drammatiche, più gravi, più difficili, anche partendo da patologie che possono essere addirittura ereditarie, noi riusciamo a stabilire un rapporto che permette la crescita di chi incontra chi, della crescita individuale, di quella in famiglia, di quella nel sociale, di quella a scuola, di quella collettiva. Io perché sono venuta? Perché mi sono anche molto emozionata, perché voi siete la Federazione Nazionale Insegnanti, sezione Terni. E ho detto, questo è il posto dove devo andare. Perché se c'è un posto dove io penso si possano fare cambiamenti e rivoluzioni, sono affidati a voi e alla scuola. La scuola è lo zoccolo duro della società, soltanto a scuola. Allora volevo partire dal libro, ma io del libro sinceramente, come dice, com'era quell'attore bellissimo in Via Col Vento? Sinceramente il libro è un libro, è un mezzo, è una comunicazione, io ne ho scritti tanti, ma con altre persone, da sole eccetera, ma il libro è una maniera di ritrovare la strada per comunicare con se stessi, quando è finito diventa un mezzo di scambio, una comunicazione, è un'occasione, è un pretesto, il fatto vero invece è un altro, il fatto vero è che esistono, e voi lo sapete, nessuno meglio di voi, due agenzie fondamentali, che sono la famiglia e la scuola, sono le prime agenzie educative. Ogni società si basa sostanzialmente e fondamentalmente sul nucleo familiare primario, poi diremo, apriamo e chiudiamo la parentesi che è completamente cambiato, perché la famiglia oggi è tradizionale di fatto, allargata, monoparentale, omoparentale, interetnica, adottiva, affidataria, ci sono 8 tipologie di famiglie. Quindi, primo nucleo familiare che va studiato moltissimo perché le nuove famiglie sono veramente delle realtà le cui dinamiche vanno conosciute e approfondite. Poi c'è la scuola. A scuola vanno tutti, o dovrebbero andare tutti come dal pediatra, i bambini. Gli anni decisivi della formazione partono dalla vita prenatale, ecco, apro e chiudo, nella vita prenatale non parla mai nessuno, tutti scimmiottano, oh, incinta, pic pic, pacca pacca, allora pic pic, pacca pacca, 9 mesi, 8, 7, tante volte situazioni drammatiche sono decisivi per il patrimonio neurochimico che un essere umano quando nasce ha con sé, non solo la memoria della specie, gli elementi ereditari, quelli genetici, ma le dinamiche neurochimiche che si sono trasmesse tra madre e feto, che poi diventa un bambino o una bambina, prima che quel bambino o quella bambina vengano al mondo. C'è una vita prima della vita fuori dal grembo e quella vita è decisiva. Sono le radici del momento di nascere. Quella vita va considerata con gravissimo rispetto perché una donna che rimane incinta, ci abbia un compagno, non ce l'abbia da sola, ci abbia 16 anni, ce l'abbia 50, comunque quel percorso lì che porta alla nascita, a dare vita alle forme della vita, quindi a far nascere un essere umano, è decisivo per come quell'essere umano diventerà. Il modo di nascere è decisivo, se nasci male, se nasci bene, se nasci con orrori di travaglio, se nasci con ascella a bassa macelleria, se nasci con l'epidurale, è fondamentale, te lo porti per sempre nella memoria del corpo e ancora. quella nascita, quella rivoluzione, quel cambiamento, quell'educazione parte da lì. Se una madre è infelice, spaventata, negata, se non vuole quel figlio o quella figlia, se non lo attendeva, se gli capita per caso e non lo voleva, se deve tenerselo è comunque una fatica, se vorrebbe ma non vorrebbe, se al contempo ha paura perché il corpo cambia, tutte queste cose qua, se c'è un partner non ce l'ha, se fa l'amore durante la gravidanza o no, se appena diventa una donna gravida diventa una madre, non più una donna da desiderare, posso andare avanti per ore. I tradimenti più grandi avvengono quando le donne sono malate, incinta o subito dopo la nascita dei figli, quindi nessuno mi venga più a raccontare dopo 40 anni di professione che i figli tengono insieme le famiglie. I figli non tengono insieme le famiglie, i figli sono da preparare, da accogliere avendo strumenti, perché altrimenti li sgregano le coppie e le famiglie, è il contrario, perché l'attenzione che richiede un bambino o una bambina quando nasce è totale, perché è sacrale, perché è fondamentale, e ogni buon uomo marito deve essere Giuseppe. E ogni donna amorosa e forte deve essere Maria. Tra l'altro, scusate, io che faccio parte della consulta, cioè, ma non sono affatto una credente, sono una agnostica e sono stata accolta benissimo. Mi piace però del cristianesimo il fatto che il primo parto assistito della storia lo fa Maria e Giuseppe, perché non solo, ma che stanno in viaggio, stanno in cammino e non li accoglie proprio nessuno, perché nessuno ha un'attenzione, e sottolineo, per la gravidanza delle donne. Le donne da secoli, in certi fortunati paesi, in alcune fortunate situazioni, partoriscono dignitosamente, ma da secoli se la cavano da sé. La madre di Padre Pio poteva raccontare come, dopo aver lavorato in campagna al 9° mese di gravidanza, l'ha partorito da sola, in casa, tagliandosi il cordone ombelicale. Sapete che vuol dire? Vuol dire che le zone mentali del cervello, io l'ho scritto in Doni, è stato un libro, come al solito, i libri rivoluzionari non te li compra nessuno, i libri scemi te li comprano. Quindi sappiatelo, cioè i libri in cui ho creduto fortemente, i libri. Allora, Doni era un libro in cui si raccontava come la mia esperienza di persone che avevano di bambini, un bambino di questi, posso dire il nome perché i genitori ci tengono che lo dico ogni volta, Nicolò Bernaglione, oggi sta al liceo, fa la seconda liceo classico, fa il secondo anno del ginnasio a Milano, ha scritto un libro che adesso diventerà, vedrete, una cosa, un filosofo incredibile. Questo bambino era un bambino che a 7 anni e mezzo volevano curare con il Serenase, perché era un bambino che aveva le visioni, vedeva. Tanto lottava con immagini, con figure che gli apparivano, cioè aveva le apparizioni, non solo aveva le apparizioni, ma aveva la capacità di rompere il meccanismo spazio-temporale. Se lo mettevi davanti alla televisione, tu guardavi la televisione e lui ti diceva: adesso, io l'ho conosciuto a 7 anni e mezzo, la prima cosa che mi ha fatto vedere la mamma, le faccio vedere cosa fa Nicolò. Andiamo, apriamo la televisione e lei guarda i grandi. Nicolò, che immagine viene dopo questa? Lui guardava l'immagine del film che stava avvenendo e poi diceva: dopo questa immagine arriva l'immagine di una strada con due macchine che va verso una montagna, cioè, e subito dopo appariva l'immagine. Ora, io naturalmente ho la tendenza a non credere ai miracoli, e quindi non parlerò di miracoli, parlerò invece di parto, perché tutte le persone che avevano caratteristiche di intuizione, oltre che quella formidabile degli animali, prevenire il danno, l'arrivo di, ma le intuizioni telepatiche, cioè erano tutte persone che avevano avuto una nascita da incubo. Parti del cervello erano state irrorate probabilmente dal meccanismo vita-morte di quei bambini e bambine che venivano al mondo con difficoltà. E domandavamo sempre quante ore di dolore questo bambino aveva avuto. La mamma di questo bambino, che è una persona incredibile, bravissima, ha accompagnato per tutto il tempo, per tutti i disagi, per tutte le immagini che aveva, per tutti i sogni ricorrenti, gli incubi. Questa mamma aveva avuto 28 ore di dolore ininterrotte. Era una primipara e per lei era un fatto importantissimo. Perché insisto su questo? Perché io credo che, e lo ribadisco, neurochimica, noi siamo un laboratorio neurochimico che produce anima. Quando tu per ore non sai se questo figlio nasce o non nasce, stai male, soffri da morire, urli, piangi, e hai il timore di morire, e quindi tutta questa comunicazione passa Il feto in grembo alla madre ascolta, il feto soffre, il feto sogna, forse sogna i sogni della madre. A questo formidabile passaggio della vita di ciascuno di noi, io affido le radici di ogni crescita. Chi non è competente in queste situazioni, il pediatra che non lo è e che non collabora con la famiglia e con la scuola materna, fa un lavoro sminuito e sminuibile. Chi si mette in rete, scusate la parola rete che è adatta al libro ma non è adatta, chi si mette in collegamento, se il pediatra è in collegamento con la famiglia, se la famiglia è in collegamento con l'unità sanitaria locale, con gli insegnanti, con gli operatori del nido, se c'è un lavoro comune e ognuno porta le competenze, i bambini vanno meglio. Adesso qualcuno dirà, mamma mia Rita, è un'utopia. Bene, una mappa del mondo, dice Oscar Wilde, che non prevede il paese dell'utopia, non merita neppure uno sguardo. Utopia non significa, utopia significa progresso. E mi dispiace doverlo dire, ma invece questa roba è realizzata. C'è un bellissimo libro, non è il mio, è di Salvatore Giannella, si chiama Voglia di cambiare. Racconta tutti i posti del mondo dove sono state fatte delle operazioni che noi chiameremo utopia. Uno di questi paesi è la Danimarca, un altro è la Finlandia, dove se una donna, e scusate se insisto sulla famiglia, ma io su quello voglio insistere per parlare poi della scuola, se una donna rimane incinta, che abbia un marito, non ce l'abbia, che abbia un compagno, non ce l'abbia, che sia sola, che sia piccola, che sia grande, gli nominano automaticamente un tutor. Questo tutor l'accompagna per 3 anni, e poi parleremo degli anni fondamentali della vita dei bambini, da 0 a 12, che sono basilari, sono le basi del palazzo. Bene, i primi 3 anni i finlandesi accompagnano con un tutor questa donna, ai controlli, alle visite, gli fanno la preparazione per la nascita naturale o in acqua, gli danno i sussidi, se sta lavorando può lavorare e subito dopo può rimanere fino ai 3 anni, a non lavorare trovandosi il posto di lavoro quando torna. E lavorano sui temi della coppia, perché spesso le coppie, appunto, tra virgolette, scoppiano proprio in queste occasioni, quindi accompagnano, mettono in condizioni, perché? Perché il rispetto per la vita non è una fuffa, non è una chiacchiera, ah la vita, questi che tengono la vita come... La vita, signori, non so se adesso io dirò una cosa molto antipatica, ma la dico, non importa chi la condivide, io non considero la vita un dono, perché i doni che non prevedono una scelta, tu nasci. Ti capita che un bambino napoletano mi ha scritto nel libro Il pensiero bambino, dice... quando tu nasci, i genitori non te li puoi scegliere, perciò ti capita chiunque. A me mi è andata bene, al mio amico di banco, al mio compagno di banco no, perché il papà è in galera e la mamma esce la sera. Questa è stata la frase. E ogni volta che faccio una conferenza sui bambini, perché ci sono diversi libri scritti, il pensiero bambino, le parole dei bambini, questo mi è piaciuto, non te li puoi scegliere, ti capita chiunque. Ecco, dico che la vita, al di là dell'essere un dono, è anzitutto un formidabile atto di fortuna, sfortuna, dove nasci, con chi nasci, chi ti accoglie, eccetera, eccetera. Non puoi scegliere, non solo, ma tutto quello che ti capita nei primi anni di vita è talmente decisivo che se intorno tu non hai tutta una serie di rapporti importanti, di attenzioni, perché i nostri bambini non sono agnellini che vanno a brucare, non sono pulcini, non so, che pure hanno un tempo, sono persone che per anni e anni e anni dipendono dalla coppia genitoriale, dai parenti, dalla vita in casa, dai rapporti con gli insegnanti, dai rapporti col mondo adulto, ci mettono un bagno di tempo a crescere, a formarsi, il loro cervello si adatta fino ai 20 anni, è in continuo adattamento, quindi si tratta di situazioni importanti che richiedono l'educazione. Allora, il modello di attenzione che viene data alla vita umana, perché invece di parlare di vita, difesa della vita, eccetera, bisogna veramente mettersi in condizione di fare in modo che la vita sia accettabile, vivibile, sopportabile, sostenibile. In quanto non te la puoi scegliere, ti capita chiunque, fai delle esperienze che possono essere buone o traumatiche, vai bene o vai male, c'hai questa sensazione comunque di dipendenza che, tenendola in considerazione tutta questa faccenda, se vuoi che la vita veramente sia un dono, devi dare strumenti e possibilità al piccolino o alla piccolina che vengono al mondo, ma soprattutto alle famiglie, ai punti di riferimento affettivi, genitoriali o parentali, di dare un vero contributo, devi mettere condizioni. La seconda agenzia educativa, che è la scuola, di avere all'interno, adesso nascerà la polemica, ma anche stipendi dati agli insegnanti. Giannella dice che in Italia sono vergognosi. In nessun paese europeo o civile gli stipendi e i tempi degli insegnanti sono quelli dell'Italia. E vi posso dire, su questo avrei più, cioè, fosse un sindacato, una sindacalista, cioè, parleremo altrimenti di che vuol dire. Ma gli insegnanti, al di là dello stipendio, sono tenuti, scusate, è importante, a considerare che la loro figura è fondamentale dopo quella dei genitori. Non solo è fondamentale, ma rappresenta un'alternativa se i genitori sono confusivi, sbagliati, rappresenta un punto di riferimento unico, può decidere addirittura le sorti e il cambiamento della vita delle persone, perché gli insegnanti sono autorità che dovrebbero essere rispettate, e speriamo si facciano rispettare, anche dai genitori, quindi sono autorità sopra la famiglia. Per cui se la famiglia non funziona, se la famiglia è in difficoltà, se la famiglia ha problemi, se la famiglia ha bisogni, potrebbero essere quel punto di riferimento per i ragazzi decisivo. Decisivo perché forse quello che non dico a casa lo posso dire, forse quello che non porto lo posso mostrare, non solo, ma ho di fronte a me delle persone che sono in grado di decodificare i segnali che mando, sono in grado di guardare alle situazioni che ho. E quando io scrivo, perché signori, qui potremmo fare ore di polemiche, a me non interessa una scuola che dà i voti, non me ne importa proprio. Io penso a una scuola che deve accendere nei bambini un piacere tale per il sapere, che tu studi per amore, soltanto per amore, perché è un riscatto, perché è una libertà, perché è una competenza, perché è un'allegria. La scuola deve essere un centro culturale polivalente, aperto al territorio, tutta la giornata. Esistono 41.000 strutture, come queste. Alcune fatiscenti, altre meno, facciamo 35.000, così togliamo quelle fatiscenti. Bene, queste strutture esistono in tutta Italia, sono aperte al mattino, possono essere aperte tutto il giorno, possono essere centri culturali polivalenti, biblioteche aperte al territorio, e la cultura, i fondi per la cultura possono circuitare dentro le scuole, perché dentro le scuole tutti i pomeriggi tu puoi fare corsi di, non obbligando al triplo lavoro gli insegnanti o le presidi alla follia, ma creando un'equipe interdisciplinare. Anzitutto tutte le scuole, lo so che l'utopia, ma non importa. Tanto a questa roba ci arriveremo, e in altri paesi già ci sono arrivati. Ogni scuola deve avere un'equipe medico-psicopedagogica stabile, interdisciplinare, che fa tre cose. Formazione perenne per gli insegnanti, creando momenti di incontro tra loro. Collegamento tra genitori, famiglie e insegnanti. Terzo, OI. Lo so, amore. Infatti, questa passione mia dell'approvare e del conoscere, dell'entrare in contatto con le persone è fondamentale, perché non solo va approvata, ma se voi lo sostenete, voi scuola cambia il mondo. Gli insegnanti sono i soli intellettuali organici che possono fare questa evoluzione, i soli. E dirò di più, le persone della mia età capiscono ancora di più di quei giovani, perché noi certe evoluzioni le abbiamo fatte, e sulla pelle, e quotidianamente, le abbiamo fatte a destra, a sinistra, al centro, non importa, le abbiamo fatte. E sapevamo che la scuola era la sola risorsa, perché ci arrivavano i ragazzini, ma se tu non metti un'equipe medico-psicopedagogica in ogni scuola, se tu non crei l'attesa anche il pomeriggio, i laboratori, le presentazioni di libri, delle conferenze, se tu non crei un momento di laboratorio didattico, laboratorio interdisciplinare, proiezione di film, lo sapete che in Italia si producono centinaia di migliaia di film con i fondi pubblici che non li vede nessuno e sono i migliori, perché i cinepanettoni li vanno a vedere tutti, le cretinate le vanno a vedere tutti, i film che invece hanno contenuto, raccontano storie, non li vede nessuno. Le scuole potrebbero far circuitare questi prodotti che sono già stati pagati dai contribuenti. Sapete che significa mettere insieme i fondi per la scuola e quelli per la cultura e far diventare ogni scuola un posto dove si fa quello che stiamo facendo noi? Presentare libri, fare corsi, fare formazione, fare cineforum, fare laboratorio digitale e creativo, operare presentazioni, perché no? Chi lo vieta? Una struttura come la scuola, sempre aperta, costantemente, che attira giovani, che fa laboratorio musicale, che presenta i cantanti, che porta i film, che presenta i libri, che fa scrivere le persone, che mette in condizione di usare i computer. Sai quanta gente c'ha? Quanti anziani con bambini raccogliere? Gli anziani potrebbero essere educati dai bambini e dai preadolescenti all'uso di questi strumenti e potrebbero sanare il gap generazionale. Gli anziani sono una risorsa infinita se la colleghi alla scuola, come colleghi la cultura. Perché no? Perché non pensare in questo modo e continuare a pensare nel vecchio modo dove il problema sono i compiti? Signori, io ho fatto una scuola dove... Allora, non farò un commento. Io non ero una bambina studiosa, ho studiato solo all'università, però mi ricordo della mia maestra, la signora maestra Collalti. La maestra Collalti mi ha praticamente salvato la vita, perché era una somara infame che non studiava mai, perché come tutti i bambini con un processo di superdotazione io ero una vera disagiata. Però facevo poesie, scrivevo poesie. Lei dette in classe, in quarta elementare, dopo che disagio in disagio, perché in prima elementare non mettevo insieme le cose, ero dislessica leggermente, fortunatamente, cominciavo a leggere verso la fine della prima elementare, in seconda, però appena ho letto, la conquista della lettura è stata l'unica cosa che facevo era leggere, perché avevo conquistato, avevo capito come funzionava. Bene, fece a 9 anni una poesia. La poesia era, tanto ero disturbata, era: vorrei star male, male tanto e ancora, per vedervi con gli occhi del dolore, tetti di case, strade, piazze fuori, siete più belli, avete più colore, paesaggi sofferti dentro gli occhi. Mio nonno era un poeta, uno che ogni volta che c'era un pranzo faceva la rima: con il gatto questa sera noi faremo una chimera, la chimera del reame che ci porta un gran salame. Questo l'ho fatta adesso, ma mio nonno faceva così, mio nonno faceva queste rime. Io avevo imparato da piccolina a fare la stessa cosa, solo che a me mi veniva una roba un po' diversa, perché ero una bambina triste, una bambina arrabbiata, una bambina e poi una bambina sempre con gli altri bambini, di fatto aiuto io, ti faccio, mi è rimasta la stessa storia, né più né meno. Bene, la maestra con l'altro disse: Varsi, l'hai copiata, perché tutti avevamo fatto una poesia, e questa l'hai copiata. No maestra, non l'ho copiata. Allora fanne un'altra, sul cane. E falla subito. Cane, animale amico che va per il giardino, sulla tua groppa io conquisto il mondo, giro e giro, ma tu sei sempre nel mio cuore. La maestra Collalti si stupisce. Questa già te l'hai preparata, no? Fammi un'altra sul balcone. Ma faccio e se alzo gli occhi vedo il cielo. E il cielo mi piace, è pieno di stelle, è antico, è vicino al mio cuore. Il balcone è una speranza. La maestra Collalti non ci voleva credere, ma alla terza poesia comincia a dire: Parsi, sei un poeta. E Parsi, sei un poeta, è diventata la mia salvezza, perché lei mi manda, intanto non mi metteva più, no? Io i compiti di matematica erano una somara, ma di quelle, cioè, non ho mai capito nulla di te. Lei a questo punto è diventata il poeta della classe, perciò mi mandava a me e a un'altra con le orecchie d'asino, perché non sapeva niente, nelle classi, sì, si chiamava Orietta questa mia amica, e ancora la frequento dalla scuola. Ti ricordi, Parsi, quando andavamo nelle classi, tu dicevi le poesie e io avevo le orecchie d'asino? Questo era il clima. E per me è stata, per la povera Orietta, no? Perché la maestra Collalti non la poteva guardare, ma per me la maestra Collalti mi ha salvato la vita, perché mi ha restituito una dignità che mi ha messo nel tempo, nelle condizioni di capire che io potevo scrivere, che io comunque una poesia dentro ce l'avevo. E passando di poesia in poesia, leggendo, perché quella era una conquista, io ho fatto tutta una strada che mi ha portato a leggere a 14 anni Kafka, a leggere Dostoevsky, a leggere tutto Balzac, cioè che quello mi ha formato. Mi ha messo in condizione di scrivere. La mia maestra mi ha salvato la vita. È stata una maestra. Io non sarei stata quella bambina o questa bambina adulta che adesso ho dentro se io non avessi avuto quella maestra. Allora, quando io ho fatto analisi, che avevo 20 anni e mi pagavo le sedute di analisi per capire chi ero, e ai tempi chi andava a fare analisi era un malato di mente, insomma, anche adesso dico vai dallo psicologo. Bene, Io invece ci andavo proprio, e erano tempi molto, io ho 70 anni, pensate a che tempi erano. Bene, io ho capito che riconquistare la storia della mia infanzia e riconquistare la storia del rapporto con l'insegnamento. Io sono diventata insegnante perché ci ho avuto la messa con l'arte. Non ho mai messo un voto perché la messa con l'arte, quando mi ha detto poeta, ha detto vabbè, tu fai poeta. E io ho capito che per ogni bambino c'era un qualche cosa di magnifico che lui poteva fare, bambino, bambina, e a quel punto non valeva il volo, valeva la passione. Io non ho avuto mai, e dico mai, allievi che abbiano avuto una difficoltà a superare le cose. Ho insegnato in periferie terribili, a Romagna, San Basilio, Pietralata, Torteltes, voi forse non li conoscete, ma forse qualcuno li conosce. Bene, è stata una grande esperienza. Allora, cosa mi ha insegnato questa esperienza? Che se le scuole diventano, con la possibilità di formare gli insegnanti, di permettere loro di lavorare in gruppo, di conoscersi per conoscere l'allievo, perché io vorrei dire una cosa, ancora più antipatica, è un mondo al femminile, e per tutti gli anni fondamentali della vita degli esseri umani, le figure più importanti di maschi e femmine sono le donne. I maschi, e poi si spiega tanta violenza, tanta, crescono in compagnia delle donne, le madri, le nonne, le sorelle, le zie, le tate. I maschi crescono col sentire del femminile, in contrapposizione al sentire del maschile, ma il femminile prevale. Vanno a scuola e chi ci trovano? Vanno a nido e chi ci trovano? Donne. Quando ero ragazzina io c'erano anche qualche maestro, tant'è vero che c'era questa cosa del libro cuore, no? Me lo ricordo, però chi andava dalle suore c'aveva solo suore, chi andava dai preti c'aveva i preti e qualche suora, io vi parlo di 40-50 anni fa. Il meccanismo è stato sempre comunque delle maestre e professoresse al femminile, le donne sono, con il loro modo di pensare, sentire, fare, eccetera, quelle prime ispiratrici e le prime guide di tutta l'educazione di bambini e bambine. Seconda cosa, le donne sono le peggiori nemiche delle donne. Congratulazioni. Se le donne trasformassero l'invidia in ammirazione, se le donne capissero che è fondamentale, che non c'è potere più grande del femminile, perché tutti nascono da un corpo di una donna e le forme del corpo della madre sono fondamentali per le bambine, ma più ancora per i bambini. I maschi non hanno sul corpo il corpo della madre. E il pensiero loro è tornare al corpo della madre. Non ve lo prendete con gli uomini che hanno la passione delle forme delle donne, perché per gli uomini quelle forme sono un ritorno e una tutela dall'angoscia di morte, che è madre di tutte le angosce umane. Le donne non passano la loro vita a pensare ai corpi, non dicono, che spalle! Sì, qualcuno dice che belle spalle. Gli uomini passano il tempo a pensare ai corpi delle donne. I corpi delle donne sono un paradiso terrestre che loro hanno perduto, che mentre le bambine crescono ritorna a paradiso terrestre, se lo che allatta, greco che accoglie, e per gli uomini no. Tutta la angoscia maschile della morte, che si contrappone alla possibilità di dare vita alle forme della vita col grembo della madre, è un fatto importante, non un fatto secondario. Perché controllare quel potere di dare vita alla vita, quindi controllare i corpi delle donne, controllare il passaggio e l'origine, è fondamentale per gli uomini. Le donne non sono più stupide degli uomini. Se vanno a scuola, vanno bene anche loro. Le donne non sono megere o streghe. Le donne sono soltanto nemiche delle donne. Perché quando si tratta di riconoscere questo passaggio fondamentale della vita, un po' come i popoli poveri contro i poveri, alla fine non si prendono in mano una responsabilità in prima persona di essere alleate e cambiare le cose. Le cose cambiano perché la pace si costruisce quando i bambini hanno da 0 a 12 anni. A 12 anni i giochi sono già abbondantemente fatti, le basi del palazzo ci sono, e se tu hai avuto esempi di amore, di rispetto, di coraggio, se tu hai cresciuto questi bambini e bambine con un senso del valore, della parità, del senso della vita, nel senso di conoscenza e competenza che parte dalla figura femminile, se la figura femminile è stata rispettata, amata, riconosciuta da se stessa prima di tutto, poi nei confronti delle altre donne e poi nella società, I bambini crescono con un rispetto e un amore per il femminile e per il maschile che li rende paritari, che mette in condizione i maschi di non essere abusanti o distruttivi nei confronti delle femmine. Non lo sto dicendo io, non sono parole mie. È roba che si sa da secoli, da milioni di anni, e che adesso è diventato scienza. Quella famosa psicologos, psicologia, che bisogna mettere in un angolo perché se vai dallo psicologo sei un po' matto. Allora, io personalmente sono una pazza. Se può essere utile a qualcuno, credo che è fondamentale fare un lavoro di conoscenza di sé attraverso la crescita spirituale, psicologica, attraverso la conoscenza di strumenti, e lo dico fondamentalmente per gli insegnanti. Dico che gli insegnanti non possono far meno del contributo degli psicopedagogisti, del lavoro con gli psicologi, delle equipe di formazione, cioè non possono, perché quello che arriva a loro, dai bambini e dalle bambine, è talmente importante che se loro trasformano il fango in oro, dando strumenti, dando competenze, dando accoglienza, dando rinforzo positivo, come direbbe l'ottimo Skinner, le cose possono cambiare. Il rinforzo positivo di un insegnante nella vita di una persona è decisivo, anche della persona che ha più difficoltà. Il rinforzo negativo, la punizione, l'umiliazione, producono tali ferite che ci si rifugia in altri luoghi, in altri mondi. Allora, per introdurre il mio libro e chiudere, e poi con tutte le domande che avete, il mio libro si è interessato alla situazione digitale del web, sapete perché? Perché la terza agenzia educativa, tanto per finire, è diventato il mondo virtuale. I ragazzini non si fidano più, possono bypassare gli adulti, possono bypassare gli insegnanti, perché hanno quell'aggeggetto, quel telefonino che è un prolungamento del loro braccio, sul quale trovano informazioni. Vuoi sapere questa cosa? Tu te la dico, fake news a parte. Vuoi vedere quest'altra cosa? Tu te la faccio. E poi imparano a bypassare le password, e poi entrano per amicizia o bypassando anche l'amicizia nell'intimità virtuale delle persone. E poi si scambiano informazioni, si scambiano parole, si scambiano immagini. E fanno le prime prove di iniziazione del sentimento della sessualità usando il web. I ragazzini di oggi, ve lo posso garantire, ce ne ho talmente tanti che fanno lavoro terapeutico con la fondazione oppure in analisi nello studio, si lasciano e si prendono con un ciao. Non ci si lascia più raccontando, o non ci si innamora più raccontando, sentendo l'odore, sentendo il calore, scrivendo. Ci si mandano le immagini, ci incontriamo, se le cose non vanno ci si saluta si dicono delle cose terribili, perché il web te lo permette, cose terribili da odiatori. Ora, l'odio è una costruzione dell'identità, stiamo parlando di identità, l'identità si costruisce con l'amore e con l'odio, con le contrapposizioni, con le esperienze. L'identità è frutto dell'incontro, del dialogo, dell'accoglienza che ricevi, degli esempi che hai, delle possibilità che trovi e scopri dentro di te e metti in atto. Se tutto questo non c'è, l'identità non si costruisce. E oggi come oggi l'identità te la ruba il digitale, dove ti presentano fasulli modi di agire, di pensare, di essere, e vengono. Sapete che ci sono i gruppi ANA? Sono gruppi che educano le ragazzine a come diventare secche, magre. Sono gruppi per l'anoressia, ma non è uno scherzo questo, eh? E c'è un episodio che io racconto in Generazione H. Io ho un assistente che ha fatto con me tutte le guerre puniche, sono 30 anni che lavoriamo, si chiama Maria Gemma Cecchi, è una dottoressa laureata in economia col professor Caffè. Pensate che incontro formidabile, la sua vita poi è sparito, no? Non si è trovato nulla di caffè. Mi è andato via un giorno, non è mai più tornato. Bene, io e Gemma, prima che uscisse il libro, vi parlo di prima di consegnare alla casa editrice il libro, leggo che c'è un fenomeno chiamato Blue Whale, e che questo fenomeno è una storia, una leggenda metropolitana, per cui ci sarebbero questi personaggi che aiutano i ragazzini a fare prove terribili. Non sapevo di più. Prove terribili, ma non sapevo. Dico a Gemma, fammi cortesia, guarda un attimo in giro. Intanto guarda in internet, perché noi in internet ci guardiamo sempre. Perché io ho sempre un sacco di materiale che lo fuori da internet. attenzione, io leggo anche molti libri per una passione proprio, e ahimè quello che mettono in internet è quello che c'è sui libri. Però quando tu vuoi avere una notizia, un'informazione, una cosa eccetera, e guardi le ansie, le... beh, mentre dico questo, Gemma, dico, Gemma, c'è con noi in studio questa nipotina Federica, che quando aveva 9 anni e mezzo. Io parlo a lei, dico, senti, trovami, fa Federica, so tutto io sul Blue Whale. Come sei tutto? Eh sì. Perché la mia amica Mariuccia a casa, a scuola, la sua mamma ha scoperto che lei a casa aveva un web killer che la aiutava, e allora l'ha denunciato alla polizia postale. Che cosa abbiamo detto noi? Un web killer, sì? Sai come si fa il gioco, zia Rita? Si fa che tu ti trovi un web killer che ti accompagna a fare 50 prove e la 50esima, tipo le prove, tipo alzarsi di notte alle 4, guardare film dell'orrore, vomitare, farsi delle fotografie sui binari dei treni, fare delle cose pericolose, affacciarsi alla finestra, esporgersi, eccetera, fino alla 50esima prova che è il suicidio. Io sono rimasta... perché non era una leggenda metropolitana, al di là che la fece o no, era una roba che una bambina di 9 anni e mezzo a scuola aveva conosciuto sull'esperienza della sua amica Mariuccia, con una madre che è andata già alla polizia postale, e con un discorso che lo fai o non lo fai, lo trovi o non lo trovi un web killer, magari ci trovi un pedofilo al posto del web killer, ma è un discorso che era passato. E su che cosa faceva leva? Faceva leva su... una cosa che io vorrei che tutti noi, dico tutti noi, al di là siamo insegnanti, genitori, operatori culturali, eccetera, proprio perché siamo persone, prendessimo coscienza, ed è l'angoscia di morte, che è la madre di tutte le angosce umane, tutto gira intorno all'angoscia di morte. Il controllo dei corpi delle donne è perché le donne danno vita alle forme della vita, e il corpo delle donne è uno sbarramento contro l'angoscia di morte, perché riporta in là la vita. Noi passiamo la vita, altro libro, scusate, questo c'è adesso, questa, invece parlare del libro suo, parlare dei libri degli altri, è vero? Perché il libro mio è un nulla e i libri degli altri sono per me formazione e qualità. E uno di questi è Eric Fromm, che conoscerete sicuramente. Ogni insegnante deve leggere Anatomia della distruttività umana, altrimenti un lavoro con i ragazzi non lo può fare. Anatomia della distruttività umana. Che racconta Fromm, che peraltro scrive in una maniera agevolissima, quindi non è un libro complesso, sai, psicologia difficile, no. No. Non è recalcati. Che tu leggi un articolo, capisci la metà dell'articolo, l'altra metà non la capisci perché sta parlando con le stelle o con la carta. Eric Fromm, che è un grande della psicologia umanistica, scrive che l'angoscia di morte è la madre di tutte le angosce umane. E come si fa a combattere, visto che è l'angoscia madre, con delle difese intorno alle quali gira la vita di tutti gli esseri umani, la cultura, la storia e la religione. Prima difesa, la difesa religiosa, io morirò, ma c'è un'altra vita. Seconda difesa, la difesa estetica, io morirò, ma la bellezza, l'arte, la letteratura, la filosofia, la scultura, la poesia, non moriranno mai. La musica, non morirà l'ansia, non moriranno mai. Terza difesa, difesa demografica. Io morirò, ma i miei figli continueranno. Quarta difesa, la difesa ideologica. Io morirò, ma le mie idee non moriranno mai. Quinta difesa, io morirò, ma morirete tutti. Che, detto fra noi, è l'ISIS. I signori della morte, tanto si muore, e beh, se si muore moriamo in compagnia, no? Tanto la morte è morte. Poi, naturalmente in cielo chi ci aspetta, non ci aspetta per esempio nella visione islamica, attenzione, di un Islam deteriore, perché anche la religione islamica è bellissima, le religioni sono una maniera con cui gli esseri umani si sono dati un'anima e una speranza di non morte, che dice muori però vai in paradiso, ci trovi là e 12 vergini, quello altro compendio, no? Tanto perché i corpi delle donne non si riscordano mai. Ma io ho aggiunto a queste due difese che sono attuali. La difesa scientifica, io morirò, ma la scienza sta scoprendo il segreto di come la vita può continuare sempre. Quindi il Faust di Goethe e il discorso della continuità della ricerca. ricercare per scoprire il segreto della vita e non morire, perché il tema è non morire. E poi ce n'è un'altra di difesa, che è la difesa virtuale. Io morirò, ma il mio avatar non morirà mai. Quello che me... certo, i ragazzini. Allora, arriviamo al libro. Due parole solo per il libro e chiudo. Il libro, se volete ve lo comprate, se no no, tanto non c'è problema. L'importante è che sappiate e possiate approfondire qualunque cosa vi interessi in questo senso e trasformare, voi che già avete la scuola nelle mani, oltre che le vostre famiglie, una cultura che sta andando verso il virtuale in una cultura d'amore, di rapporti, di esperienze, di contatti, di conoscenze, di scambio, che è la base di tutta la qualità della vita umana. Che quella sì è una cosa da conquistare, altro che il dono, quello sì è il dono. Allora, il libro che fa? Parla di Hikikomori. Chi sono gli Hikikomori? Intanto è una roba scoperta, sì, addormentati. È una roba scoperta più di 20 anni fa, circa 20 anni fa, in Giappone, che contò in breve 3 milioni di vittime e attualmente è uno degli aspetti più pericolosi per la scuola nipponica. Per cui i ragazzini, attenzione, Tokyo è una città che ha tanti abitanti quanto metà dell'Italia, quindi una megalopoli sterminata, dove la gente lavora tutti. La fabbrica, il posto di lavoro è un posto sacro, vanno via. I ragazzini vanno a scuola, una scuola competitiva, piena di passaggi durissimi per diventare sempre più forti e competitivi. Beh, che fanno gli Hikikomori? Che sono i ragazzini che hanno scoperto il virtuale, non vanno a scuola. Dormono di giorno, chattano di notte, mangiano nella loro stanza e se gli togli, e non sto scherzando perché non è un fenomeno, questo purtroppo è un fenomeno su cui dovrete...
Il ritirato sociale.
Sì, sì. Beh, vedrete che succede tra un po'. Perché purtroppo va detto, questa è come l'atomica, questa è come il nucleare. Che fanno? Mangiano, chattano di notte, si rifugiano in questo mondo virtuale, se gli togli gli strumenti ti azzannano, come se fosse una tossicodipendenza, anzi peggio. E che fanno? Hanno amici in tutto il mondo, dialogano e giocano e combattono come gli pare. Hanno un rifugio che diventa un'altra vita. Allora io vorrei dire, attenzione, questa è una maniera virtuale di suicidarsi. Il mondo reale non c'è più, c'è il mondo virtuale. Io non vivo più, sto dall'altra parte, quindi... Che succede? Che l'angoscia di morte è superata. Tant'è vero che nel virtuale chi ci sta? Supereroi che volano, giochi, ammazzano, poi si rialzano, poi riammazzano, poi si rialzano, poi fanno gli incidenti, poi si rialzano. Che intanto non si muore nel virtuale. Lasci una cosa nel virtuale, non la togli più. Tu puoi cancellare quello che ti pare, nel virtuale rimane traccia. Allora, io ho cercato di fare un libro in cui ci fosse la possibilità di capire che deve cambiare questo meccanismo, subito. Perché la società che avremo è come dire, signori, quando uno ha scoperto il nucleare, non può far finta che non l'ha scoperto. Perché se l'ha scoperto sa che si perfeziona di più. E stavolta se col giochino dei bottoni dice Kim, io ho un bottone sulla scrivania, risponde quell'altro di me, io c'è uno più grosso. Che la dice tutta, no? Scambio di imbecillità, ma attenzione, scambio di imbecillità tra persone psicopatiche che hanno in mano il mondo, con dietro della gente che pensa di fare affari soltanto con le armi, soltanto con le guerre, che ne spegne una da una parte e ne comincia una dall'altra, perché finisce la Siria, comincia di nuovo l'Afghanistan, continua, perché il problema è vendere le armi, e mettere in condizioni, quindi il gioco qual è? Il gioco è che se noi non comprendiamo che la scoperta del virtuale è come la scoperta dell'atomica e che guarda la combinazione da dove viene, viene dal Giappone, guarda un po' da chi, i più capaci di tecnologia virtuale che sono i giapponesi che si sono beccati la bomba atomica, che hanno nel cuore, sulla pelle, nella mente Hiroshima, Nagasaki, ma va. È la risposta dell'orrore all'orrore. E attenzione, Hikikomori non è uno scherzo. Hikikomori è, innanzitutto, dico alle persone che sono qui, per cortesia fatevi una cultura virtuale. A voi non vengo, allora io dovrei essere punita immediatamente, perché se voi guardate la mia scatolina ho 5 telefonini vecchi, tutti senza virtuale, senza internet, vivo con questi qui perché i vecchi numeri non li potrei, e li porto presso, non mi piace il virtuale. Ma ahimè ho dovuto, per coscienza psicologica, per il mio lavoro come insegnante, come docente, come psicologa, ho dovuto prendere in mano la competenza di questo. E conosco tutti i passaggi, ma non mi piace usarli, perché penso che ci sia un controllo e una fine della privacy totale, perché penso che si tratta di operazioni di... Sapete che quando io faccio un lavoro terapeutico, faccio lasciare fuori dalla stanza di consultazione ogni forma di telefonia. Perché ci può essere il controllo del marito che viene a parlare dei problemi con la moglie, da parte della moglie e viceversa, può esserci, si può registrare, si possono fare qualunque cosa, e diventa una modalità. Prima è venuto un signore, Paolo, dov'è Paolo? Eccolo, e mi ha detto: posso registrare? Volentieri, e spero che quello che sto dicendo venga registrato e mandato da tutte le parti. Cultura virtuale, che sì, è una società che schizofrenica, che da una parte parla di privacy, non si può rompere la privacy, non si può, e dall'altra parte c'ha degli strumenti dove la privacy non c'è più, è un Truman Show, è un grande fratello VIP, è un'isola dei famosi costante. Allora, se noi non comprendiamo che strumenti sono questi, e noi li utilizziamo e li indirizziamo conoscendoli nel meglio, perché questi strumenti possono fare cose eccezionali, possono diffondere informazioni, immagini importanti, possono dare valutazioni, possono sostenere movimenti, possono contribuire alla conoscenza tra persone che hanno bisogno di allearsi tra loro per cambiare il mondo, possono essere l'alternativa alle armi. Ma se vengono usate da una società dove la prevalenza è l'angoscia di morte, diventeranno strumenti letali. Che può fare la scuola, lo dico con molta chiarezza, solo gli insegnanti che capiscono che fondamentale ruolo hanno nella vita individuale e collettiva dei loro allievi, e si alleano tra loro, e parlo alle donne soprattutto, e si alleano all'equipe medico-psicopedagogica, e si alleano a un territorio, e si alleano alla cultura, e fanno informazione, possono fermare questo processo, o meglio contenerlo e conoscerlo, per mettere ai ragazzi in età fondamentale di capire dove si va e di capire che società si troveranno ad affrontare, perché questa è la società che si troveranno ad affrontare, noi no. Io spero di no, e tra poco, ma chi rimane, chi cresce, e chi noi abbiamo il dovere di crescere, deve sapere che tipo di strumenti sono il nucleare e il virtuale, che tipo di dementi governa il mondo. Chiudo, sarebbe opportuno, adesso sarete contro di me, ma non me ne può fregare di meno, proprio niente, 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 com'era? Cable.
Francamente beneficio.
Francamente beneficio. Io credo che i bambini abbiano diritto alla salute mentale di chi li mette al mondo, li educa, li guida, li orienta, fa fare loro sport, attività, e aiuta la loro espressione creativa, hanno diritto, i cittadini hanno diritto alla salute mentale di chi li governa, questo è un dovere fondamentale. Grazie. No. Dico agli uomini, dico con tutto il cuore agli uomini che l'alleanza uomo-donna, il riconoscimento della differenza nella parità e nell'uguaglianza è tutto quello che può decidere il cambiamento. Perciò con grande amore e rispetto per gli uomini.
Grazie. Parlare chiaro, eh? E quindi insomma siamo andati arrivati al cuore delle cose. C'era una cosa che volevo chiedere però subito, no? Parlavamo appunto delle generazioni, del fatto delle cose che hanno, del virtuale, eccetera, no? Però poi, se lei va a vedere, è nato il content marketing, cioè quello che invece sfrutta esattamente questi giovani, crea delle tribù virtuali per vendere. E il marketing è questo, no? E quindi c'è anche però che, cioè, ci vengono contro, io parlo da insegnante, no? Dobbiamo intraprendere una lotta anche contro questo prepotere, sta prepotenza dell'economia e della finanza in questo senso, che invece usa queste, esattamente queste deficienze, questi orrori, eccetera, proprio a fini economici. E questo è grave.
Io direi che noi dobbiamo prendere in sto a sedere un secondo, Noi dobbiamo prendere in esame tre cose. Educare, questa è ancora la scuola che è aperta, tutto il tema della scuola, far capire che l'economia deve diventare economia dell'anima, cioè deve essere a servizio del benessere psicofisico delle persone, non del dominio attraverso il denaro e del controllo, perché il controllo non porta a niente, non è un dominio che ti porta bene o ti fa star bene, al massimo ti fa consumare, ti fa comprare, ma non ti porta a una sensazione di completezza. Secondo, è orribile se si compra solo in internet, perché chiudono i negozi, come chiudono le sezioni di partito, come chiudono tutti i luoghi di rito. Tra poco compreranno, perché se uno compra le pizze e te le portano a casa, in pizzeria non ci vai più. Se uno ti dice ti piacciono i dolci e te le portano a casa e li ordini, se tu compri i vestiti e ti arrivano, io capisco che risparmi, che fai, però attenzione, un uso sconsiderato porta alla fine, per esempio, io ho scritto un articolo su questo, il mio direttore Brindani di oggi mi ha detto: Margherita, c'è una notizia che mi ha molto colpito, che i bambini non comprano più giocattoli con i genitori nei negozi. Ho detto: hai ragione. E il discorso di andarseli a scegliere, i genitori li scelgono, capito? In internet si fanno i giocattoli a casa, cioè non c'è più andiamo con la mamma e il papà a comprare dentro i negozi, tocchiamo, no, niente più, arriva il giocattolo, però si risparmia. Allora diventa, come diceva giustamente il collega, diventa una economia dove per risparmiare, ottenere di più, comprare di più, accattare di più, perché siamo accumulatori, poi ci sono tanti rifiuti, perché accumuliamo tutto, siamo accumulatori seriali. Io stavo dicendo prima, quando mi sono venuti a prendere la macchina, ho dato la borsa, ho detto: posso portare la borsa? Volentieri. La mia borsa è pesantissima, perché? Perché sono un'accumulatrice seriale. Cioè, ma chi me lo fa fare a me a portarmi? E lo specchietto, e il coso del trucco, e 10 appunti, e la... È una roba, se lo sei, e due borse, una piccola e una grande dentro, e l'altra con tutti gli appunti, non le usate per niente, alla fine della giornata non le usate proprio, mi bastava un affarino con... Che cosa significa psicologicamente? Io me lo domando sempre, sì, sicurezza certamente, eccetera, però un altro piccolo particolare, non solo la sicurezza, ma...
La sicurezza.
Beh, ma io lavoro sulla mia fragilità, per la fragilità degli altri, non sulla mia. Non, nessuna persona che faccia il mio mestiere seriamente pensa di essere guarita o domini di Dio, mai. Cioè, al contrario, semmai. È l'aiuto che è dato agli altri, passando per se stessi, che permette di continuare a imparare a guarire. No, ma stavo dicendo qualcosa sul peso. In realtà la dice lunga su quanti pesi porto nella vita. Cioè io ancora, alla mia età, non ho imparato a liberarmi di tutti i pesi che non sono solo pesi fisici, sono anche pesi mentali, dell'anima. Quella è una rappresentazione. Ho visto un film che si chiamava Mission, dove c'era una persona che, avendo ucciso suo fratello in un agguato, non mi ricordo, si fa come espiazione di portare come Sisifo, di portarsi sempre un peso dietro, che simbolicamente è il peso del rimorso. Ecco, io ci devo avere tanti rimorsi, evidentemente, che mi porto dietro, e dico questo perché l'attenzione al comportamento personale e a quello che l'altro significa per noi o che cosa facciamo è fondamentale nel lavoro con i bambini, perché noi siamo sempre dei bambini internamente, e quell'economia di cui tu parli, se ci viene spacciata per potere e noi accettiamo il potere dell'economia, beh, noi veramente finiamo male.
Finiamo male,
poco male, finiamo senza affetti, senza considerazione, senza Ecco, questo dovrebbe essere liberarsi degli oggetti. Io lo faccio con grande difficoltà.
Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, ecco, cioè, prego.
Ecco Paolo.
È proprio Paolo, sì.
Non ce lo perdiamo Paolo. Eh?
Prego, prego.
Sì, vai Paolo, vai lì.
No, sei lo spento,
non so, ci sente?
Sì, sì.
Innanzitutto ti chiedo di tutto.
Certo.
Magari se la registrazione è venuta male, ricominci da capo.
Non me la mandi perché mi piace tanto, ho fatto
sì,
una bella,
sì, sì.
No? Un bel pensiero.
È una domanda semplice, allora io, vabbè, mi chiamo Paolo e oltre al mio lavoro mi piace fare teatro, scrivo testi per teatro, scrivo poesie pure io.
Beh.
E ultimamente sto scrivendo una sceneggiatura per un film, faccio anche cinema a livello così, che tratta proprio questo, no? Questo fenomeno. Ti volevo chiedere, siccome studiando così il fenomeno ho letto che interessa diciamo la fascia d'età dai 14 ai 30 anni, no? Sì. E siccome, sì, siccome questo attore, futuro attore di questo mio di mia sceneggiatura ha 50 anni, sarei io, come... Cioè, come la vedi questa? Cioè, è possibile una cosa credibile, educativa? Potrebbe essere una cosa... questa è una domanda molto semplice, a me interessa perché...
Va a morire Paolo. Allora Paolo, guarda, io quando nel 2000...
Sì, rimane. Mi piace stare qui.
Allora, ecco, questo è veramente, questa è psicanimazione, questo è vero, capito? È l'ironia, la possibilità di mettersi in gioco, è la capacità, è l'allegria. Allora Paolo, io nel 2000... prima che nascesse tutta questa storia, senza conoscere bene il virtuale, perché a me il virtuale mi è sempre stato un po' non simpatico, non dico su che cosa, ma insomma non simpatico. E ho scritto chat ti amo, perché? Perché avevo cominciato ad avere degli allievi, io non li chiamo pazienti, perché semmai paziente significa che c'è una gran pazienza, aspettare i miei ritardi, ma queste persone venivano e raccontavano che loro avevano conosciuto in internet e chattavano, ma l'avete incontrato? No. Quando lo incontravano non ti dico che succedeva, se succedeva qualcosa. Quindi io ho cominciato ad avere, ed erano persone 40 anni, 35, sposati, cioè, quindi c'era un mondo che lavorava ed erano tutti adulti. Quindi gli hikikomori, è vero che sono sempre più piccoli quelli che usano il virtuale, sì. Ma guarda che moltissimi hikikomori adulti esistono, gente che si rimette in casa, in camera. Prima un tempo ne avremmo detto depressi perché mettevano le tapparelle alle perché non uscivano dalle, adesso diciamo pensionati, per esempio. Tu pensa a uno che c'ha la televisione, c'ha internet, a tutte le ore può vedere le serie, tra le quali Gomorra, che vi prego generosamente di togliere di mezzo. Ma quanta gente, quanti adulti stanno, tanto mi vedo la serie, tanto mi vedo i telegiornali, tanto sto a letto, tanto mi mangio a letto, quanta gente. E non dice niente nessuno, perché per l'adulto può in qualunque momento fare questo. Per i ragazzini invece l'esempio di adulti che fanno questo diventa: lo voglio fare sempre, voglio stare, perché è un rifugio vero. Quindi non solo fai bene a fare questo, ma ti dico che sono gli adulti che hanno creato questa condizione, ecco, e l'hanno permessa.
Infatti, se ti posso approfittare, se c'è qualcuno che fa domande, me ne vado. Infatti questo personaggio, che io diciamo che lui si autoreclude per un periodo di 4 anni, insomma, poi alla fine, però non voglio spoilerare, sennò dopo non venite a vedere. Lui a un certo punto si crea un mondo suo, no? In questa stanza, no? Nel senso che lui va a vedere, cioè lui innanzitutto decide di fare questa autoreclusione perché il mondo va, come sapete, va malissimo, ci sono tanti motivi per... E lui si crea un mondo suo fino al punto di andare a vedere dei giornali di 40 anni prima, perché il mondo era un po' diverso, era più accettabile, no? Quindi si era tutto un mondo suo particolare.
Il virtuale lo aiuta, perché il virtuale, tu, nel virtuale puoi andare avanti e indietro nel tempo, sei onnisciente, onnipotente, onnipresente. Vogliamo parlare delle bilocazioni? Cioè, ma scherzate, cioè, stiamo realizzando tutto quello che è il potere, no? Sapere tutto, vedere tutto, costruire, posso far dire al mio avatar quello che mi pare, col mio avatar posso volare, cioè tutta questa onnipotenza è veramente un elemento importante. Perciò se lo fai fare a un adulto è ancora meglio, e ancora di più. Eccolo.
Grazie.
Grazie. Grazie. Grazie.